Allora, abbiamo collegato con noi, lo ringrazio e lo saluto, Emanuele Gamba di La Repubblica. Ciao Emanuele.
Ciao Emanuele. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio. Allora Emanuele, innanzitutto volevo chiederti un commento su queste che al momento sono richieste dell'accusa per quanto riguarda la squalifica Agnelli, Arriva Bene, Nedved, Paratici, eccetera, eccetera, rispetto al processo ovviamente legato alle plusvalenze.
Ma secondo me non è il caso di commentare, nel senso che quando c'è un processo è meglio aspettare che pari l'accusa, che pari la difesa, che parli il giudice e che si leggano le motivazioni. A quel punto si possono fare delle considerazioni. È ovvio che essendoci un non è un processo sportivo, ecco, sì, lo possiamo chiamare così, in corso, in questo momento è naturale che ci siano delle richieste di pena. Poi devo dire che la giustizia sportiva ci ha abituati delle grandi differenze fra le richieste del PM e la pena poi alla fine da scontare dopo i vari ricorsi. Quindi in genere si parte sempre, come in questo caso, no, più o meno un anno, nel caso di farsi anche di più, per si finisce soliti 2 o 3 mesi. Quindi non... io penso che per la Juve la cosa importante sia quella di evitare sanzioni classifiche, ecco, penalizzazioni, cose di questo genere, e a quanto pare si va verso quella direzione lì.
Però in generale, no, il discorso è vero, hai ragione tu, fino a quando non c'è sentenza poi è meglio. Però in generale sul discorso plusvalenze alcune cose sono chiare, cioè il valore di un calciatore non è scientificamente valutabile.
Attenzione, no, adesso ti interrompo subito. Il problema non è tanto il valore dato a un giocatore. Il problema è che le plusvalenze, un certo tipo di plusvalenza, cioè quella generata dallo scambio di giocatori, è diventato un sistema. Perché un conto che se io vendo Quintiliano e il Paris Saint Germain mi offre 50 milioni, e beh, cavoli del Paris Saint Germain, glielo do ben volentieri, io mi faccio una bella plusvalenza. Ma se regolarmente io e la società X ci scambiamo un giocatore con l'unico scopo di creare plusvalenze e gonfiamo chiaramente il valore di questo giocatore a questo unico scopo, cioè senza far girare soldi, ma soltanto facendo sostanzialmente delle partite di giro contabili, è chiaro che a questo punto vado ad alterare, a drogare i parametri di bilancio. E questo è il punto, insisto, non sono le plusvalenze sotto i riflettori, non è il valore attribuito al giocatore. Poi ad esempio caso di Rovella è un giocatore forte, secondo me, che può valere anche molti soldi, ma anche lì, in quel caso, alla base dell'operazione Rovella ci sono di nuovo degli scambi, plusvalenze che fanno sempre tutte e due le società, e quello il sistema sotto inchiesta, non semplicemente quello della ipervalutazione del giocatore. È chiaro che quando tu fai 30 scambi sempre con delle valutazioni sospette, è chiaro che c'è un sistema, perché un conto se ne fai uno, ma se ne fai 30, certo, è un po' diverso.
Però insomma tu ti aspetti, come quasi tutti, la riduzione, qualche esperto abbiamo
penso di sì,
ascoltato addirittura l'annullamento, qualche avvocato,
le squalifiche dirigenti lasciano poi sempre il tempo che trovano.
Matteo.
Sì, no, io non servono niente. Un po' più nel campo della Juve in questo rush finale importantissimo, sono arrivati 3 punti altrettanto importanti sudati contro il Cagliari, vuoi per alcune decisioni strane a livello arbitrale, possiamo dire strane perché poi a livello di regolamento possono essere corrette, però poi magari ne parleremo. Io volevo chiederti, Emanuele, sotto il punto di vista stagionale di questo rush finale, come la vedi la Juventus? Più indirizzata verso il primo posto, secondo, terzo? Cioè, qual è la tua sensazione? Si parla di scudetto in maniera impropria o no?
Allora, di sicuro non è, a mio giudizio, in bilico il quarto posto, per almeno 2 ragioni. La prima, perché il calendario della Juventus è il migliore tra quello delle prime 6-7 in classifica. Seconda, perché io continuo a pensare che la Juventus sia nettamente la squadra più forte del campionato, anche se in questo momento ha qualche problema di infortunio, ma la rosa della Juve sicuramente non ha eguali nel resto del campionato. E la squadra più in forma, perché si guardano le ultime 17-18 giornate, la squadra che ha fatto nettamente più punti di tutti, e perché chi viene da dietro non ha la stessa brillantezza. Sta molto bene la Roma, è vero, ma la Roma sicuramente pagherà le fatiche di Conference League, e ha un calendario molto complicato con due partite, subito il Napoli ad esempio lunedì, quasi proibitive. Inoltre, ultima cosa, la Juventus rispetto alle squadre che la seguono, a parte l'Atalanta, è in vantaggio con tutte nei confronti diretti, quindi significa che ai punti in classifica, ai 5 punti che ha di vantaggio adesso, bisogna di fatto aggiungere uno sesto. Quindi da quel punto di vista il quarto posto lo considero assolutamente blindato. E davanti è una situazione difficilissima. Io oggi ho fatto un articolo per dire che sostanzialmente da questo campionato non sappiamo cosa aspettarci da queste giornate che vengono, perché è da quando è cominciata la stagione che ogni pronostico viene puntualmente smentito. Vero. Ogni volta che una squadra è arrivata nel punto in cui si diceva ecco qua, abbiamo trovato, quella squadra è successa all'Inter quando ha raggiunto il vantaggio massimo che c'è stato in questo campionato, più 4, è arrivata a più 4, peraltro con una partita in meno, in quel momento si è piantata. Il Milan è arrivato a più 3, vantaggio massimo per il Milan, e si è piantato. Il Napoli ha avuto quello che insomma era un match ball, cioè Napoli-Milan, e ha perso. Nelle prime 11 giornate ha fatto 10 vittorie e un pareggio, nelle successive 8 ha fatto 8 punti in 8 partite. La Juve è stata veramente in corsa, diciamo ufficialmente in corsa per lo scudetto quando? Alla vigilia di Inter-Juve, ha perso quella partita e ne è uscita. L'Atalanta ha fatto 10 vittorie consecutive, è arrivata a meno 3 dalla vetta, da quel momento è crollata e ha fatto, se non ricordo male, 8 punti in 10 partite. Cioè ogni volta che una squadra ha cullato l'ambizione è piantata. Quindi è davvero difficile dire cosa succederà. E poi non è che si è piantata perché, che ne so, c'era la partita. No, cioè l'Inter ha vinto con la Juve e 2 settimane prima aveva pareggiato in casa col Genoa. Sono tutte cose che rendono questo finale imprevedibile. Credo che la Juve abbia ancora un piccolo margine di speranza che sia alimentato domenica dopo la sconfitta del Napoli e il pareggio del Milan, però è chiaramente un margine molto molto esiguo. Credo che la maggior parte delle possibilità l'abbia perse contro l'Inter, e resto convinto che se avesse vinto quella partita avrebbe distrutto il carrello.
Non ha più speranze invece di restare alla Juventus Paolo Dybala. Ovviamente si sta parlando tanto dell'argentino, qualcuno piange tra virgolette, altri dicono ma non si può fare marcia indietro, arriva bene, è stato molto chiaro. Tanto una tua idea su questo addio.
Ma allora, io ho un doppio pensiero. Penso che dal punto di vista strettamente tecnico la Juve abbia fatto bene a liberarsi di Dybala, e credo anche che avrebbe dovuto farlo prima. In realtà ha cercato anche di farlo prima, perché 2 anni fa lo aveva venduto al Manchester United. Perché, insomma, per tanti motivi Dybala è rimasto un giocatore inespresso, e tutti questi anni non ha mai avuto una collocazione tattica precisa, è stato discontinuo. Metto da parte anche la questione infortuni, che secondo me è marginale, però proprio dal punto di vista tecnico ha avuto problemi con Ronaldo, con Allegri non ha mai avuto un vero feeling. Insomma, è un giocatore che è rimasto incompiuto, e insomma ha già 28 anni, e secondo me a un certo punto andava fatto un taglio drastico con lui, e ripeto, io l'avrei fatto anche prima. L'altra parte della mia opinione è che comunque la Juventus non doveva farlo così, perché se a ottobre aveva deciso di investire su Dybala il futuro, aveva raggiunto con lui un accordo dopo un anno e mezzo di trattativo, un accordo preciso scritto nei particolari più minimi, aveva comunicato anche ufficialmente che Dybala era il centro tecnico del progetto del futuro, secondo me arrivati a quel punto non è corretto nel giro di 2 mesi ribaltare completamente la frittata. Questa è stata una scorrettezza grave, e Dybala non andava assolutamente scaricato così, e capisco a questo punto la sua amarezza e l'amarezza di quelli che hanno grande stima del giocatore. Ripeto, il divorzio ci stava, ma andava assolutamente preparato in modi diversi.
La domanda che ci poniamo poi, oltre a quella del motivo per cui poi le motivazioni scatenanti che hanno fatto separare, o perlomeno per il momento separare Dybala con la Juventus, l'altra domanda che ci poniamo è sul dopo, Dybala, perché sono tanti i nomi che stanno girando in questo momento. Ecco, la domanda che ti voglio fare, se lasciamo da parte Raspadori e lo leghiamo strettamente alla vicenda Ken, per un possibile dopo Ken, per il dopo Dybala che ti aspetti? Sono tanti nomi, Zaniolo, Anthony, abbiamo qualche altro nome sulla carta? Oppure
io credo che si debba fare un discorso un po' più ad ampio raggio, nel senso, da quello che ho capito, poi è detto che sia quello giusto, la Juve vuole comprare due giocatori offensivi, diciamo genericamente due giocatori offensivi, uno un po' più attaccante, cioè una punta versatile che possa giocare in posizioni diverse, uno che poteva essere Ken, ma che poi in realtà Ken non è stato. Ken potrebbe occupare tutti i ruoli dell'attacco, il problema è che li ha sempre occupati male quest'anno, e quindi come nome, se devo fare un nome per spiegare questo giocatore, dico Raspadori. Sarebbe anche bene Morata come nome, ma Morata è un discorso a parte, se volete lo affrontiamo, ma un discorso a parte. Il secondo giocatore invece è un giocatore offensivo, però se vogliamo di inclinazione più da centrocampista, diciamo un centrocampista offensivo potente, anche lui versatile, che possa giocare magari un po' più largo, un po' più indietro, dietro la punta, eccetera. E in questo caso ci sono due nomi, uno è Zaniolo e uno è Milinkovic-Savic. Io credo che la Juventus si muoverà appunto su questi due binari, un centrocampista offensivo. Ricordiamo, per farvi un esempio, quando Allegri parla di McKennie lo definisce un attaccante, ma sappiamo tutti che McKennie è un centrocampista, però nella sua testa un giocatore che funziona soprattutto nei 30 metri più avanzati, e vuole un giocatore così, cioè un centrocampista d'attacco e un attaccante d'attacco. Questi sono i due giocatori su cui si muove la Juve, e i nomi, alcuni sono venuti fuori, altri mi auguro che la Juve riesca a tenerli più protetti, e vedremo. Comunque i due indicatori sono questi.
L'ultima, Emanuele, prima di salutarti, De Ligt resta?
Tutto fa pensare di sì. L'unica cosa, e qua bisogna capire meglio quanti soldi ha effettivamente la Juventus da investire, perché si sta muovendo su tanti giocatori, e su giocatori anche molto molto costosi, appunto Milinkovic-Savic è un nome di questi. Considerando la situazione del bilancio, che è pesantissima, insomma siamo nell'ordine di 200 milioni di rosso, mi chiedo come la Juve faccia a pensare di poter investire tutti questi soldi dopo le spese che ha fatto a gennaio per Vlahovic e Zaccaria, e considerando che ad esempio a luglio dovrà pagare 40 milioni per riscattare Chiesa. Evidentemente stanno calcolando di avere delle risorse sufficienti per fare almeno un paio di grandi acquisti senza dover ricorrere a una cessione. Se invece i conti non torneranno, credo che De Ligt sia l'unico giocatore davvero sacrificabile, perché è l'unico che ha un mercato internazionale di alto livello, che potrebbe portare delle cifre molto molto buone, e credo anche che sarebbe sostituibile con giocatori, non dico del suo livello, ma sicuramente non molto inferiori, a cifre molto inferiori. Se andasse via De Ligt, poniamo per 80 milioni, arrivasse Rudiger da svincolato, il danno tecnico sarebbe secondo me minimo, ma il beneficio economico sarebbe enorme. Se comprasse al posto di Dritt Bremer, che costa sui 30 milioni, idem, il danno tecnico sarebbe minimo, ma quello economico veramente notevole. Quindi credo che la Juve faccia anche dei ragionamenti di questo genere.
Non c'è dubbio. Grazie Emanuele, buon lavoro.
Grazie.
A voi. Ciao.
Grazie Emanuele Gamba della Repubblica, ragazzi.